siamo collegati con Robertino Barbieri di Canapisa per parlare della War on Drugs. La War on Drugs che sta finendo un po' ovunque, ma non in Italia. Ma intanto facciamo una prima considerazione. La gran parte dei morti per overdose da oppiacei negli Stati Uniti muore per uso di sostanze legali come il fentanyl. Ma che cosa è cambiato negli ultimi 20 anni? Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria. Beh, cosa è cambiato negli ultimi 20 anni? Allora, negli ultimi 20 anni intanto ci abbiamo quella che appunto viene definita l'epidemia degli oppioidi. L'epidemia degli oppioidi fino a che poi è arrivato il coronavirus, però fino a prima dell'arrivo del Covid era considerata una delle emergenze sanitarie più grandi che c'erano nel mondo occidentale e ovviamente in particolare negli Stati Uniti. Addirittura si parla all'inizio del 2018 erano stati pubblicati dei dati che dicevano che a partire da quando avevano iniziato a diffondersi gli oppioidi legali c'erano già stati 400.000 morti in poco meno di 20 anni negli Stati Uniti e l'ultimo dato parla addirittura di 81.000 morti nel 2020, cioè nell'anno del Covid. Gli oppioidi legali sono sempre esistiti, cioè sono sostanze che sono sempre state utilizzate nell'ambito farmaceutico, sostanze come la codeina, l'ossicotone, la morfina, che venivano utilizzate fino alla fine degli anni 90, principalmente per situazioni, come si dice, di dolore severo, quindi venivano utilizzate in seguito ad operazioni chirurgiche o venivano utilizzate per alcuni dolori di origine oncologica, e che appunto invece a partire dalla seconda metà degli anni 90 sono state iniziate ad utilizzare anche per altri tipi di dolore, fino a comprendere qualunque tipo di dolore. È stata una grande operazione commerciale innanzitutto delle case farmaceutiche, un gruppo di case farmaceutiche appunto all'inizio degli anni 90 chiese a varie società di consulenza, tra cui la McKinsey, di cui parleremo tra poco perché ha avuto una grossa condanna proprio in questi giorni legata alla diffusione appunto degli oppioidi legali, dopo di case farmaceutiche appunto chiese a questa società di consulenza quale poteva essere il settore emergente della vendita di farmaci e queste società di consulenza gli risposero che sicuramente poteva essere quello degli analgesici, degli antidolorifici, perché appunto c'era una richiesta sempre maggiore di questo genere di sostanze e una parte di coloro che lo utilizzavano erano piuttosto insoddisfatti. È stato così che appunto queste società, attraverso tutto quello che è il meccanismo con cui si propaganda un nuovo farmaco, no? Quindi a partire appunto da ovviamente una pressione sui media con persone che esperti chiaramente presso l'ASL, queste case farmaceutiche che andavano dai programmi televisivi alle riviste, ai giornali, a dire che per certi tipi di dolore, ad esempio dolore alla schiena, dolore alle ossa, dolori che difficilmente potevano essere gestiti con i farmaci che venivano utilizzati fino ad allora, che erano i cosiddetti FAST, cioè quelli che utilizziamo tuttora noi in Europa, cioè quindi aspirina, lauli, questo genere di sostanze, c'era una grossa richiesta e quindi potevano essere introdotti e potevano essere venduti facilmente altri antidolorifici più potenti. Gli antidolorifici più potenti esistevano ed erano gli oppioidi e quindi attraverso questo meccanismo con tutto il resto, quindi informatori che vanno dai medici e organizzano, non so, corsi di aggiornamento, portano materiale divulgativo, campioni, eccetera, è iniziata questa diffusione degli opioidi. Ora bisogna fare una breve parentesi sul fatto che gli Stati Uniti sono un paese dove a partire dagli anni 80 praticamente quasi più nessuno viene pagato quando, quasi più nessun lavoratore viene pagato quando si mette in malattia, perché tra le tante riforme fatte nell'era Reagan, oltre allo smantellamento di tutto quello che era il sistema sanitario pubblico che negli Stati Uniti esisteva e in parte esiste ancora ora, vi sono state proprio le riforme delle assicurazioni, cioè le assicurazioni sanitarie che a partire dagli anni 50 avevano dovuto garantire anche il fatto che i lavoratori continuassero a prendere lo stipendio nel momento in cui si mettevano in malattia, avevano la possibilità di fare tutta, di essere, di modulare, come dicevano i documenti dell'epoca, le loro tariffe in base alle prestazioni. Dato che le assicurazioni sanitarie negli Stati Uniti non fanno i loro contratti con i lavoratori, ma con i datori di lavoro, nella modulazione di queste prestazioni venne praticamente abolito il fatto che i lavoratori potessero prendere lo stipendio quando erano in malattia. E questa è una situazione che si perdura tuttora, anche se ci sono alcuni stati come la California, gli stati del New England, che hanno delle sorte di assicurazioni sanitarie statali che garantiscono un minimo di sussidio durante i periodi di malattia, e ci sono alcune categorie come i lavoratori dell'industria dell'automobile che invece hanno dei contratti che prevedono il pagamento della malattia, il pagamento dei periodi di malattia. Gli opioidi erano, diciamo, la soluzione perfetta in una situazione di questo genere, perché fondamentalmente per tre ordini di motivo. Il primo motivo è che hanno degli effetti molto veloci immediatamente dopo l'assunzione. Non so, per esempio l'oxycontin, che è uno dei più famigerati tra questi opioidi, ha un effetto che arriva nell'ambito di pochi minuti, mentre invece notoriamente gli antidolorifici che venivano utilizzati prima avevano effetti che potevano arrivare nell'ambito di una mezz'ora, di un'ora, cioè quindi comunque in tempi più lunghi. L'effetto era molto più, diciamo così, radicale, cioè quindi immediatamente c'era proprio la sparizione del dolore piuttosto che il suo lento ottundimento, e cosa non ultima, non avevano tutta una serie di effetti collaterali che invece sono legati all'uso appunto dei fans. Questi tre fattori li hanno resi immediatamente, immediatamente molto popolari tra le persone che poi li hanno utilizzati. E quindi diciamo che questi farmaci che inizialmente non erano stati lanciati per qualunque genere di dolore, diciamo non severo, ma principalmente per il dolore alle ossa, che sono appunto tra i più difficili da gestire con i FANS, vennero invece iniziati ad impiegare per qualunque genere di dolore. Qualunque genere di dolore si intende anche per esempio il mal di denti o il mal di testa, cioè dolori che sì, possono essere anche molto acuti, ma chiaramente non sono i dolori severi che possono conseguire a un'operazione chirurgica o che possono derivare da malattie, appunto come molte malattie oncologiche che danno dei dolori appunto molto molto severi. Questo ha creato un po' un duplice effetto. Da un lato la disponibilità di questi opioidi con più facilità attraverso semplici ricette, quindi prescrizioni semplici, non più controllate con dei registri, come ad esempio succede invece tuttora in Italia e in Europa in genere, per cui per esempio la morfina o l'ossicotone possono essere prescritti e dati dai medici, ma in certi ambiti che possono essere gli ospedali oppure attraverso appunto l'assunzione con professionisti, infermieri che seguono le persone e somministrano i farmaci. Invece negli Stati Uniti non era più così, semplicemente bastava avere la ricetta ed andare in farmacia. Quindi da una parte hanno iniziato a diffondersi come antidolorifici, dall'altro naturalmente c'è stato hanno creato un nuovo mercato degli oppioidi, per cui a un certo punto all'inizio degli anni 2000, cioè pochi anni dopo che avranno iniziato a diffondersi, già praticamente l'eroina era quasi sparita dagli Stati Uniti, perché le persone che prima utilizzavano l'eroina, molti di loro erano passati a questi oppioidi che potevano essere acquistati legalmente, costavano meno rispetto agli oppioidi illegali e erano molto facili da reperire, perché appunto si trovavano nelle farmacie.
Da qui ti avverto che abbiamo ancora 4 minuti e mezzo, quindi...
Perfetto. Allora, dicevo, da qua è nata questa crisi degli oppioidi, questa diffusione enorme che ha portato appunto alla morte appunto nell'ultimo anno ben di 80.000 persone. Fatto naturalmente che la più grande crisi legata al mondo delle droghe sia stata dovuta a sostanze legali che venivano vendute legalmente, ha fatto crollare il consenso rispetto alla war on drugs, alla guerra alla droga, che negli Stati Uniti è stata una guerra combattuta molto ferocemente. Basta pensare che prima dell'inizio della war on drugs reaganiana c'erano meno di 400.000 persone nelle prigioni di tutti gli Stati Uniti e che pochi anni dopo erano già più di 2 milioni e tuttora sono 2 milioni e 400.000 persone. E questo è stato uno dei fattori proprio che ha determinato un po' anche il calo dei consensi rispetto a questa guerra alla droga. Guerra alla droga che è stata ferocissima, basta pensare, non so, che nel nord della California le piantagioni illegali di marijuana venivano bombardate con la diossina nella CAMP, Campaign Against Marijuana Plantations, e che tuttora ci sono decine di migliaia di casi accertati, molti dei quali hanno avuto tra l'altro dei rimborsi grossi anche economici, di bambini nati in quel periodo nelle contee del nord della California che hanno avuto delle deformazioni e degli handicap proprio dovute all'utilizzo di diossina. Quindi la crisi degli oppioidi è stato proprio uno dei fattori determinanti che ha fatto scendere il consenso rispetto alla war on drugs e che ha portato alla situazione che stiamo vedendo negli ultimi anni negli Stati Uniti, per cui ci sono stati già 15 referendum in stati molto diversi tra di loro, anche stati conservatori come in Montana alle ultime election day di novembre, che hanno scelto invece di legalizzare la cannabis proprio perché il consenso dell'opinione pubblica rispetto alla war on drugs è sempre minore.
Ecco, negli ultimi 3 minuti ti faccio l'ultima domanda. Invece in Italia le cose sono decisamente controcorrente, sia rispetto agli States sia rispetto ad altri paesi. Cosa sta capitando nel nostro paese?
Ma in Italia intanto, praticamente a parte una breve stagione, la lunga stagione dei movimenti antiproibizionisti, che però poi è scemata, che nel 2014 l'ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale che ha cambiato la legge Fini-Giovanardi che equiparava tutte le droghe, per cui adesso c'è di nuovo dal 2014 una disciplina differente per le droghe leggere e per le droghe pesanti. di fatto la war on drugs non è mai finita, anzi, negli ultimi anni, prima con Minniti, che è stato ministro degli interni e che è quello che a un certo punto per poter giustificare l'apparato di polizia italiano, che come abbiamo detto più volte anche sulle onde di Radio Blackout, è un apparato assolutamente elefantiaco. L'Italia è uno dei paesi al mondo che ha il più alto numero di poliziotti rispetto alla popolazione, aveva pensato giustamente di rilanciare appunto la guerra alla droga con operazioni tipo scuole sicure, cani davanti alle scuole, eccetera. Poi ci abbiamo avuto il periodo di Salvini, che nell'anno in cui è stato ministro degli interni ha battuto ogni record di segnalazioni alla prefettura per consumo di sostanze stupefacenti. La guerra alla droga non è mai finita, tant'è vero che gli ultimi dati disponibili parlano del fatto che in questi 30 anni dalla legge Craxi e Volino in poi, in cui appunto è stato deciso di importare in Italia la war on drugs americana, ci sono più di 1.300.000 italiani, cioè una cifra enorme, più di un adulto su 50, forse un adulto su 40, che sono stati segnalati per consumo di sostanze illegali, sostanze illegali che oltretutto nel 90% dei casi sono cannabis.
Chiarissimo. Senti, io so che avresti da parlare molto a lungo, possiamo invitare tutti i nostri ascoltatori a leggere l'articolo che tu hai pubblicato da poco su Umanità Nova, sul settimanale anarchico Umanità Nova, che ha proprio come focus questi temi, e che metteremo il link anche nella pubblicazione dell'Escopost. Ci scusiamo con te per aver dovuto un po' tagliare, e grazie mille, alla prossima.
Grazie a te Maria, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout, alla prossima.
Ciao.